Vediamo ora di fare una sorta di bilancio complessivo delle riforme del settore socioassistenziale che appunto abbiamo analizzato fino ad ora. Il bilancio complessivo di queste riforme resta deludente. Difatti la riforma del 2000, che è stata attesa per oltre 20 anni, aveva sollevato, diciamo, una serie di aspettative che non hanno però trovato realizzazione. Se e si esclude la legge 328 del 2000, infatti i provvedimenti adottati non hanno intaccato la configurazione originaria della politica socioassistenziale italiana, che, diciamo, ha dato prova di una grande capacità di resistenza. E vediamo ora come sia stato possibile giungere nel 2000 all'approvazione di una riforma ambiziosa, e si cercherà poi anche di analizzare i fattori che hanno di fatto bloccato l'attuazione di questa riforma negli anni successivi. E abbiamo visto che negli anni 70 e 80 la riforma dell'assistenza sociale era irrimediabilmente bloccata. E quali sono stati i fattori che hanno consentito di giungere nel 2000 all'approvazione della legge quadro? Il primo è per comprendere appunto il percorso che ha portato alla legge 328 del 2000, bisogna partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 1988. Questa sentenza aprì nuove chance per gli attori in campo e al contempo generò l'esigenza proprio di un intervento normativo da parte dello Stato che disciplinasse il settore. Un altro fattore che va appunto analizzato è legato al fatto che il nuovo quadro istituzionale post sentenza è stato contrassegnato da un'alterazione degli equilibri di potere che avevano caratterizzato la Prima Repubblica. Nei primi anni 90 ci fu l'inchiesta Mani Pulite e la vicenda di Tangentopoli, che investirono profondamente proprio il settore socioassistenziale. Quindi in questa nuova cornice si assistette a un indebolimento dei partiti e a una forte delegittimazione del Parlamento. La sentenza della Corte e il successivo indebolimento degli attori politici, che negli anni 70 e 80 avevano ostacolato e bloccato la riforma dell'assistenza sociale, delinearono così una configurazione politico-istituzionale nuova che creò delle opportunità inattese. Il fronte politico pro-riforma si affermò pochi anni più tardi con l'insediamento del primo governo di centro-sinistra della Seconda Repubblica, che era presieduto da Romano Prodi. E nella fase preparatoria del disegno di legge si scelse una strategia aperta e concertata attraverso la consultazione di tutti i principali attori interessati. In particolare, nella riforma dell'assistenza sociale, le idee di politica pubblica circolanti nel dibattito sovranazionale e in quello nazionale hanno rappresentato un'importante opportunità di apprendimento istituzionale. E fin dai primi anni 90 il discorso pubblico europeo ha infatti offerto, specialmente nell'ambito delle politiche contro la povertà, nuovi schemi interpretativi e un quadro di soluzioni alternative. Quindi i riferimenti all'Europa e ai paesi europei più avanzati come vie di legittimazione alle scelte operate sono stati frequenti. Il trade union tra le idee circolanti a livello europeo e il dibattito interno è rappresentato da diverse commissioni di esperti e accademici a livello nazionale. Si arriva agli sgoccioli della legislatura e dopo un intenso iter parlamentare la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è stata approvata con un ampio sostegno nell'ottobre del 2000. L'approvazione della riforma dell'assistenza ha senz'altro rappresentato un'innovazione importante. Ciò nonostante, trattandosi di una legge quadro, il suo successo era strettamente legato all'attuazione delle disposizioni in essa contenute. E molte fra le sue norme non erano infatti immediatamente operative, ma avevano bisogno di disposizioni attuative. E quindi a pochi mesi dall'approvazione della riforma, la sua attuazione ha però dovuto fare i conti con la revisione del titolo V della Costituzione, che ha ridisegnato l'attribuzione delle competenze tra i livelli di governo, assegnando alle regioni competenza esclusiva in materia socioassistenziale. Il titolo quinto, che cos'è il titolo quinto? Il titolo quinto è quella parte della Costituzione italiana in cui vengono disegnate le autonomie locali, cioè comuni, province e regioni. Quindi l'attuale struttura delle regioni deriva da una serie di riforme del titolo V che erano cominciate negli anni 70 e terminate con la riforma del 2001, approvata con una maggioranza di centrosinistra e poi confermata da un referendum, e lo scopo di tutte queste riforme, comprese quella del 2001, era dare allo Stato italiano una, diciamo, fisionomia più federalista, nella quale i centri di spesa e di decisione si sarebbero spostati dai livelli più alti, lo Stato centrale, a quelli più locali, avvicinandosi così ai cittadini. Nel corso degli anni le regioni hanno ricevuto sempre più competenze, e la più importante è la gestione della sanità, e una sempre maggiore autonomia. Quindi con la riforma del 2001, in particolare, alle regioni viene garantita autonomia in campo finanziario, quindi esse potevano decidere liberamente come spendere i loro soldi, autonomia in campo finanziario e organizzativo, con cui poter decidere quanti consiglieri e quanti assessori avere e quanto pagarli. La riforma inoltre specificò quali erano le competenze esclusive dello Stato, lasciando alle regioni il compito di occuparsi di tutte quelle non nominate esplicitamente. Quindi, in seguito alla revisione costituzionale, molte indicazioni presenti nella legge quadro hanno così perso rilevanza, diventando materia regionale. Quindi, se da un lato la riforma costituzionale ha rafforzato i ruoli dei governi regionali, che in materia socioassistenziale hanno acquisito pieni poteri, limitati solo dal rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ancora in attesa di definizione. Dall'altro, il nuovo contesto istituzionale ha reso possibile per il governo nazionale accantonare in una certa misura la partita assistenziale. Inoltre va considerato che l'attuazione del percorso individuato dalla legge quadro sarebbe stata in ogni caso difficile anche in assenza della riforma costituzionale, in quanto essa avrebbe richiesto un fronte politico pro riforma stabile e determinato, che invece è mancato. Durante la legislatura 2001-2006, la questione del rilancio delle politiche di assistenza sociale attraverso la definizione dei livelli essenziali di prestazioni non è apparsa un obiettivo centrale dell'azione dell'esecutivo, e invece si è accentrata sul fronte del welfare, principalmente sul lavoro e pensioni. In altre parole, col cambio di maggioranza, l'attuazione della riforma ha perso il sostegno politico necessario. Il governo di centrosinistra, durante quella breve legislatura che abbiamo ricordato prima, dal 2006 al 2008, ha mostrato maggiore attenzione al tema e ha avanzato alcune proposte ambiziose. Tuttavia, la coalizione di governo è risultata ancora più debole e frammentata di quella della legislatura del 1996-2001. Perciò, a dispetto dell'aumento dei bisogni, la spesa per il settore socioassistenziale è stata così l'unica componente della spesa sociale che ha registrato negli anni 90 a oggi una contrazione della sua incidenza sul PIL, confermando in questo modo l'andamento già manifestato negli anni 80. Nella fase successiva, 2008-2011, se l'avvento della crisi economica ha portato a canalizzare l'attenzione quasi esclusivamente sul tema del lavoro e dell'ampliamento delle tutele in caso di disoccupazione, lasciando poco spazio al confronto sul rilancio delle misure socioassistenziali. Quindi, al di là delle differenze nelle preferenze di policy dei governi, ci si domanda allora quali siano le dinamiche che spiegano proprio il sostanziale disinteresse della politica per la modernizzazione degli interventi in materia di assistenza sociale. Fra le ragioni dobbiamo senz'altro considerare la questione finanziaria e infatti negli ultimi 15 anni nel quadro del risanamento delle finanze pubbliche la riforma del welfare è stata presentata come un processo tendenzialmente a costo zero da realizzarsi all'interno, diciamo, del perimetro della spesa per il welfare. E quindi l'aumento della spesa assistenziale necessario per procedere a una riconfigurazione delle prestazioni in essere si sarebbe dovuto realizzare all'interno, diciamo, del perimetro della spesa sociale e quindi in che modo? Recuperando risorse dagli altri settori del welfare, ossia dalla sanità e dalla previdenza. Quindi la ricomposizione della spesa tra settori a favore dell'assistenza si è mostrata un'opzione senza successo. Proprio in ragione del fatto che a fronte dell'invecchiamento della popolazione la spesa sanitaria e quella per le pensioni sono naturalmente soggette a tendenze espansive. Questa cornice è di per sé difficile ma anche comune ad altri paesi europei in cui sono stati raggiunti traguardi più significativi, viene aggravata in Italia da almeno due ulteriori condizioni specifiche. La prima riguarda l'assetto del nostro sistema di welfare e il confronto tra gli attori particolarmente aspro e svantaggioso proprio per i destini dell'assistenza. La capacità di mobilitazione sociale e politica in Italia è stata infatti quasi esclusivamente prerogativa di grandi attori, i sindacati prima di tutto, e caratterizzata quindi da una forte impostazione lavoristica di tutela degli insider e quindi gli interessi tendono a essere diversi da quelli degli outsider e alle volte contrapposti. Da questo consegue che le forze sindacali, se negli anni 60 e 70 non avevano interesse ad attivarsi per lo sviluppo di una politica assistenziale inclusiva di cui beneficiassero gli outsider, in questa era di contenimento dei costi e dei tagli, essi si impegnano principalmente a salvaguardare i diritti acquisiti e quindi alla loro platea che era composta in larga maggioranza dai lavoratori anziani e dai pensionati. La seconda condizione caratteristica dell'Italia concerne invece la strutturale sottorappresentazione femminile nelle sedi decisionali e la bassa mobilitazione su questi temi. Quindi si tratta di due fattori che non hanno contribuito ad accrescere l'importanza politica della questione socioassistenziale, come invece era avvenuto in altri paesi. I movimenti femministi hanno avuto una mobilitazione di massa in occasione delle grandi campagne sull'aborto e sul divorzio negli anni 70 e successivamente hanno subito un forte declino fino a scomparire, quasi a scomparire. Quindi da allora la nuova configurazione dei movimenti delle donne si basava su piccoli gruppi a livello locale, su specifici temi, e quindi questo ha minato la possibilità di incidere in modo significativo sulla politica nazionale. Vediamo ora, da ultimo, il futuro, il presente e il futuro delle politiche socioassistenziali in Italia. Paragonato a quello dei paesi europei più avanzati, il settore dell'assistenza e dei servizi sociali italiano appare come, diciamo, sovrabbondante da un lato e lacunoso allo stesso tempo. Sovrabbondante perché vi è una grande varietà di schemi che sono previsti e ciascuno è rivolto a rispondere a una particolare fattispecie di bisogno, molto spesso su base categoriale. Del resto è anche lacunoso perché vi è un persistente sottosviluppo dei servizi e anche perché al suo interno alcuni bisogni continuano a non trovare una risposta adeguata. Pensiamo soprattutto alla mancanza di reddito in quanto tale, la povertà estrema e la non autosufficienza. Quindi le politiche socioassistenziali in Italia hanno senz'altro conosciuto importanti sviluppi nel corso degli ultimi 40 anni, tuttavia c'è da dire che il processo di modernizzazione non può dirsi ancora del tutto compiuto. Vediamo quali sono le criticità principali. Sono quattro. Primo, permane un'elevata frammentazione istituzionale degli interventi che sono suddivisi su base categoriale con degli evidenti vuoti di copertura. Secondo, il sistema socioassistenziale italiano risulta gravemente indebolito dall'assenza di uno schema di reddito minimo garantito contro la povertà rivolto a tutti gli individui in stato di indigenza, è destinato a rappresentare, nella complessità appunto del welfare state del paese, la soglia di sicurezza minima sotto la quale a nessuno è permesso di scivolare. Terzo, il persistere nell'ambito dei servizi sociali di cura di una grave arretratezza che rende il sistema di protezione sociale italiano non adatto a far fronte alla nuova struttura dei bisogni che è caratteristica della società post-industriale, da cui si generano nuove domande spesso destinate a non trovare risposta nell'intervento pubblico, come ad esempio la non autosufficienza nell'età anziana o i dilemmi della conciliazione tra responsabilità di cura e partecipazione al mercato del lavoro. Quarto punto, considerata come criticità, è la differenziazione regionale. Abbiamo visto che questa affonda le sue radici negli anni 70 e, anziché riassorbirsi, ha continuato ad ampliarsi, dando luogo a una cittadinanza sociale frammentata, in cui bisogni uguali trovano risposte differenti a seconda dell'area di residenza, sollevando così delle questioni di equità non secondarie che compromettono la finalità solidaristica dell'intervento pubblico in campo sociale. La stagione riformista degli anni 90 e 2000 si è confrontata con queste criticità, lasciando tuttavia in gran parte irrisolte. Nel corso degli anni sono state introdotte alcune nuove prestazioni e l'intervento pubblico è stato in parte razionalizzato. Fra gli interventi approvati sicuramente di maggior rilievo va menzionata la sperimentazione di uno schema di reddito minimo garantito che era avviata nel 1998 ma che poi è stata abbandonata. Il provvedimento di gran lunga più importante del periodo è stata senza dubbio la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la legge numero 328 del 2000. Questa legge, che è stata appunto attesa fin dagli anni 70, può essere considerata come la riforma dell'assistenza. Si è trattato infatti di un provvedimento di ampio respiro, volto non solo a incidere sugli strumenti dell'intervento pubblico in campo socioassistenziale, ma anche a ridisegnarne gli obiettivi di fondo lungo cinque direttrici principali. Primo, la definizione di una nuova cornice istituzionale e finanziaria. 2. L'identificazione di un nucleo di prestazioni e servizi essenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. 3. Il riordino dei trattamenti assistenziali vigenti nel settore dell'invalidità. 4. La promozione di nuove politiche per la famiglia. E 5. La messa a punto di un sistema integrato di programmazione e monitoraggio. Il percorso virtuoso intrapreso negli anni 90 e culminato nella legge di riforma dell'assistenza ha tuttavia conosciuto una forte battuta d'arresto negli ultimi anni. La riforma del titolo V approvato nel 2001 ha fortemente indebolito la forza della legge quadro, rendendola persino inapplicabile in alcuni punti. Allora, se è vero che alcune regioni e alcuni enti locali, ispirandosi proprio alla legge quadro, hanno introdotto negli ultimi anni innovazioni significative, il panorama generale resta purtroppo caratterizzato da ben scarsa capacità di cambiamento anche per l'insufficienza delle risorse finanziarie. Anche a livello centrale sembra essersi arrestata la capacità di innovare, pur negli stretti limiti di azione lasciati dalla riforma del titolo V. E allora quali sono le sfide e le prospettive per il futuro? I fronti più critici e delicati sono tre. Il primo fronte riguarda la definizione dei livelli essenziali di prestazioni, che restano una responsabilità del governo centrale. La sfida è qui quella di identificare un corretto mix di diritti, tipologie di prestazioni, standard di qualità e livelli minimi di spesa che dovranno essere rispettati da ogni regione italiana, quali che siano le soluzioni organizzative e gestionali preferite. Il secondo fronte riguarda le risorse finanziarie. Come si è visto, la spesa per l'assistenza continua a essere, diciamo, la cenerentola del nostro sistema di welfare ed è dunque auspicabile che verso questo settore si dirigano risorse aggiuntive, soprattutto per finanziare i nuovi servizi. Ci si chiede allora dove trovare però queste risorse e diciamo che in parte la sfida resta quella del riequilibrio tra i grandi comparti di spesa e soprattutto del trasferimento di risorse fra previdenza e assistenza. Molto resta tuttavia da fare in termini espansivi con riferimento al rafforzamento della protezione nei confronti di fasce di popolazione a rischio povertà ed esclusione sociale. L'altra sfida è quella di individuare un nuovo mix tra finanziamento pubblico e compartecipazioni private. Il terzo e ultimo fronte riguarda infine le capacità istituzionali. Le disparità territoriali restano molto marcate nel settore dell'assistenza e dei servizi e le riforme costituzionali rischiano di aggravare anziché attenuare questo problema. In buona misura le disparità territoriali sono la conseguenza di forti deficit di capacità istituzionali soprattutto nelle regioni del sud. Quindi le capacità istituzionali hanno a che fare con la programmazione, la decisione, il monitoraggio, la valutazione. Sono tratti rispetto ai quali il sistema politico-amministrativo e amministrativo italiano soffre di debolezze storiche. Quindi il rafforzamento di queste capacità a livello centrale, a livello decentrato e nei rapporti tra questi due livelli è forse il prerequisito più importante per la modernizzazione del nostro sistema di welfare.